Mash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Eccoci qui, ben ritrovati, una nuova puntata di Mash Up su Radio Ticino con Alessandra e Matteo.
Buongiorno Matteo e soprattutto buongiorno a voi. Noi ci siamo, voi ci siete, almeno chi ci sta ascoltando c'è, quindi...
Salutiamo anche quelli che ci ascoltano sul podcast in versione video o audio.
Sì, podcast che è la stessa cosa di YouTube, no? Un'altra cosa.
Sì, di per sé
più o meno.
Sì,
ma no, comunque... podcast c'è mica anche sul sito, è sull'app anche della radio, c'è podcast.
Sì,
e, ecco.
Sì.
Vabbè, tutti stessi. Insomma, ascoltateci come volete. Se non volete ascoltarci,
D'altra parte, anche io non vi ascolterei. Allora, niente, no, scherzi a parte. Eccoci qua per iniziare questa puntata parlando del ricordo del passato. Un ricordo che io in realtà conosco bene.
Io no, cioè l'ho portato io il ricordo del fatto che tu ne avresti saputo più di me. Io mi sono documentata così, mentre tu di prima persona, perché parliamo di un giocattolo anni 80 che io non ho mai avuto. Adesso scopriamo quanti ne aveva Matteo. Parliamo dei Transformers.
Sì, i Transformers erano in questo caso delle macchinine che poi aperte diventavano un robot.
Robot tipo alieno, cose del genere.
Si apre tutto e poi diventa un robot,
diventa qualcos'altro. Cioè un gioco, due giochi in uno praticamente.
Si rompeva, quindi bisogna fare attenzione. E era una cosa, sembrava incredibile, ma al Franz Carl Weber di Locarno lo vendevano ed erano...
E tu ce l'avevi? Sì, era una cosa un po'...
Uno,
l'hai tenuto bene, allora ti è durato. Tra l'altro, prima è arrivato il gioco, che tra l'altro la Hasbro l'ha ripreso da una ditta, Takara Tomy, in Giappone, che li aveva già ma non li aveva chiamati Transformer, loro ne ha ripresi e poi gli hanno dato dei caratteri, perché c'erano quelli più eroi e quelli più cattivi, da quel che ho capito, no? Quindi tu non solo compravi un coso così, avevi anche già un po' una sorta di gioco di ruolo, il tuo sapevi se era bravo, cattivo, e sti maschi ci giocavano uno contro l'altro,
giusto? Sì, una cosa del genere,
ecco.
Certo.
Poi hanno fatto i cartoni animati, che sono nati dopo i robottini, i giocattolini, poi dopo negli anni ne hanno fatti di tutti, sono tornati di moda perché penso che abbiano fatto anche dei film.
Dopo
il 2000, non so cosa, ci sono stati dei film, ma noi vogliamo parlare di quelli vecchi. I primi che hanno il loro fascino più.
Assolutamente, erano quelli che tra l'altro in questo caso sul channel, per chi ha l'occasione può vederli, anche potete ritrovarlo lì semplicemente su YouTube, ci sono proprio quelli originali che erano molto molto semplici, nulla di che, ma dopo più si è andato avanti più sono diventati complicati e molto più, però quelli, i primi erano un po' una ciofeca e quelli lì.
Però voi vi divertivate.
Ma con poco diciamo.
Sì, ma adesso ci sono anche quelli per adulti da collezionismo complicati. Mi pare, ecco.
Ah no, per adulti mi faceva una cosa,
no nel senso, che sono più macchinosi da trasformare, quelli semplici per i bambini piccoli, cioè per tutte le età insomma il Transformer.
Ok, va bene, perfetto, e con i Transformer iniziamo questa puntata Wildside
Mash Up su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, rieccoci qui per una nuova puntata di Mash Up e lo facciamo, e in questo momento andiamo a parlare di una cosa molto moderna, tra virgolette, molto moderna in realtà, vabbè. C'è una vita. E c'è della vita davvero.
Esatto, parliamo del fast food. Allora, in realtà io sono andata a guardare, perché il fast food, diciamo così, come lo conosciamo oggi, io pensavo fosse molto recente.
Sì.
E invece già all'inizio del Novecento, insomma, c'erano i fast food un po' tipo i nostri. E la prima catena propria di fast food moderna è nata nel 1916, White Castle, era specializzata in hamburger.
Okay.
Poi dopo, già negli anni 40, sono arrivati i fratelli McDonald's e poi via. Io pensavo fosse più recente, mentre però non è che si sono inventati l'acqua calda, perché già gli antichi romani, quindi tipo 2000 anni fa, avevano il loro tipo di fast food.
Okay.
Ecco, e si chiamava, aveva anche un nome, non era una catena, ma si chiamavano Termopolia, erano punti di ristoro piccolini dove si poteva acquistare cibo caldo pronto da mangiare. Quindi era veloce, tu arrivavi lì, non è che devi sederti, ordinare, voglio questo, voglio quello. Era proprio un fast food, avevano già lì cibo che poteva essere la zuppa, cose del genere, la focaccia, eccetera. E tu andavi lì veloce e te mangiavi, insomma, qualcosa.
Ma per i bambini ti davano anche la sorpresina
penso di sì.
E facevano anche il compleanno se tu volevi?
Sì, c'era un clown, c'era un giullare, lì veniva giù. Vabbè, comunque immaginatevi, insomma, la gente in giro in toga, cavalli, uno non si immagina il fast food, no? In quello scenario. Però appunto avevano vino speziato, zuppe, legumi, pane, olive e piatti semplici ma sostanziosi. La cosa curiosa è che molta gente andava al fast food, sì. Perché adesso dice non andare spesso al fast food, no? Perché non è che fa tanto
una
bene.
Un po' più, un attimo più sano così. Esatto. Occhio e croce. Non che non sia sano, mi raccomando.
Vabbè, comunque mangiavano lì e nei fast food anche tutti i giorni. Ma perché? Non perché gli piaceva l'hamburger, che non era un hamburger, ma per necessità, perché molta gente viveva nelle cosiddette insulae, che erano edifici popolari, spesso piccoli e, attenzione, privi di cucina.
Ok.
Oltretutto, accendere un fuoco in appartamenti piccolini e affollati poteva anche essere rischioso. Quindi cosa facevi? Andavi al fast food, passavi via e mangiavi lì.
Facevano già il delivery? Cioè, tipo, se tu,
quello
che
non credo,
no?
Sai che non credo, okay. Però potevamo suggerirglielo, non so, un viaggio nel tempo. Però è una cosa curiosa, è che a Pompei, che quindi sappiamo che è rimasta così com'era dopo l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., e lì hanno proprio trovato un Thermopolium quasi perfettamente conservato, e sul bancone ci sono ancora affreschi colorati con animali e cibi. Gli archeologi hanno anche trovato tracce di pietanze rimaste nei contenitori, che erano tipo delle anfore di terracotta. Quindi possiamo vedere che questa cosa molto moderna in realtà è piuttosto antica.
Certo, tra l'altro tu potevi passare via anche con la tua bella carrozza,
sì,
e se non volevi fermarti potevi
la prendevi su al volo, però dovevi ordinarlo qualche metro prima,
a una persona.
E i fattoni di mashup sono quasi antichi come il fast food, diciamo, no? È una tradizione quasi che risale anche lì all'impero romano.
Più o meno
Roma.
Sì, perché c'erano già i tempi e io li sto tramandando di persona in persona. Carezze terapeutiche, perché un'indagine americana ha confermato scientificamente quello che molti proprietari di animali già sanno. Accarezzare o giocare con il proprio cane o gatto aiuta concretamente a ridurre la pressione arteriosa, che è una ricetta perfetta per il benessere a quattro zampe in questo caso. No,
sì, però fa bene a noi.
A noi.
Ma
a
forse
noi.
Anche a sì, loro. Sì, secondo me va bene anche loro, però
a
è vero.
Tutti e due.
Quanto bello è fare le coccole al proprio cagnolino o gatto, se avete il gatto.
Nel 1964 e 66, in alcune circoscrizioni elettorali nel Regno Unito, il conteggio dei voti si rivelò così ostico da dover essere ripetuto per 7 volte. Insomma, quando si dice che un voto conta davvero, in questo caso è quello che è successo. Sinfonia di radio invece, nel 1951 John Cage compose un brano per 24 musicisti che, al posto di strumenti classici, dovevano regolare il volume della sintonia di 12 radio, mentre quella roba lì
è venuta fuori una bella roba.
Un concerto dove l'imprevisto erano le interferenze che diventavano poi arte. 24 persone, pensa che roba assurda.
Ma questa è roba per te, secondo me.
Sì, ma
no, non faresti un concertino così.
E andiamo con l'ultimo, il portoghese Luis Carlos de Norolla Calabralle de Camarra. Ma davvero,
puoi ripetere
così?
Il nome? Vabbè, che mi sono persa.
Sto qua, non avendo eredi e avendo un nome troppo lungo, ma questo lo aggiungo io, ha lasciato il suo patrimonio a 70 sconosciuti che lui ha scelto sull'elenco telefonico di Lisbona.
Dai,
cioè, tu immaginati la telefonata che ricevi e lui ti dice: senti, non ti conosco, ma tu sarai mio erede.
Ah, gliel'ha detto ancora in vita, li ha scelti prima.
Sì, li ha scelti prima. Okay. Una cosa fantastica.
Pensa, ma uno pensa che è uno scherzo. Gli appende giù, magari gli lasciava 1 milione e lui gli appende il telefono.
E poi sente che qualche anno dopo di quelli che l'hanno ricevuto davvero.
Esatto.
Vabbè. Questo quanto erano i fattori di quest'oggi. E su Radio Ticino ritorna l'appuntamento dedicato alle buone maniere, che noi amiamo chiamare il Galateo di Radio Ticino e dei giorni nostri. Si fa per dire.
Esatto, perché abbiamo questo bellissimo libro del Galateo intitolato appunto Dei giorni nostri, che è del 1986,
sì.
Ma anche quelli erano giorni nostri. E poi alcune cose abbiamo visto che non cambiano, tipo la tavola, abbiamo parlato della tovaglia, di bla bla, dei piatti. Ci eravamo lasciati con la promessa che vi avremmo spiegato come si mettono i bicchieri.
C'è gente che veramente era lì con un nervosismo dicendo: ma quando arriva sta puntata? È arrivata, eccola qui.
Da stasera potrete organizzare finalmente una cena quella come si deve. Sì, allora, sì. I bicchieri vanno disposti leggermente a destra davanti al piatto. Attenzione, okay. Ecco, in ordine di grandezza decrescente verso l'orlo del tavolo. Quindi più vai verso l'orlo del il bordo del tavolo, sì, più diventa piccolo il bicchiere. Quindi il primo è quello dell'acqua, poi arriva il vino rosso e poi eventualmente il vino bianco, fino a un massimo, attenzione, non esagerate, potete metterne solo 5 a persona, sì, di bicchiere. Cioè, 5 bicchieri, hai già mangiato un tavolo con 5 bicchieri a persona?
Probabilmente sì.
Sì? No, 5 bicchieri, ma 5 sono tantissimi.
No, ma 5 no.
Vabbè, opzionali sono quelli per il vino da dessert e lo champagne, che qui dicono sorseggiato un tempo nella classica coppa, ormai soppiantata dal flute.
Questa Volgaue Flute, che
no,
io...
la flute nel frattempo è già passata di moda e sono tornate le coppe, da quello che ne so,
sì,
io.
Vero,
no,
vero.
Qui negli anni 80 però andava la flute. Sì. Ecco, attenzione, i bicchieri non vanno mai tolti dalla tavola, eh? Preferibili quelli di cristallo o vetro trasparente, così vedi dentro il colore del vino. Sì. E mentre, ma qui potete lasciarvi un po' andare, per i vini da dessert potete usare bicchieri con l'uso di vetri colorati.
Ah,
ecco,
okay.
Però per gli altri no.
Quelli di plastica?
Quelli di plastica sì, 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 quelli solo se è proprio il cenone di Capodanno.
Sì.
Quelli che... quelli... Adesso arriviamo al forte. Qui tu che hai visto Pretty Woman sarai afferratissimo. Quindi parliamo delle
posate.
Le posate. Allora, beh, si transige sul metallo di cui sono fatte, anche se l'argento rimane sempre il meglio, ma dicono qui non è accessibile.
Va bene
a tutti.
La latta?
No, devono, va bene tutto purché siano consistenti, lucide e perfettamente in ordine,
okay.
Perché una forchetta con i rebbi storti, i rebbi sono i denti della forchetta, suscita subito un'impressione di sciattezza,
certo.
Così come le lame dei coltelli dovranno essere sempre affilate,
okay.
Non c'è niente di peggio quando vai al ristorante di tagliare la carne, qualcosa che non si taglia. Quello sono d'accordo. Allora, a destra del piatto devi mettere coltello e cucchiaio, la forchetta invece a sinistra, tranne quella per le ostriche che viene posata a destra accanto al cucchiaio.
Sì, quindi lo dico a casa, visto che probabilmente tutti voi questa sera mangerete ostriche. Attenzione, non fatemi questa gaffa.
Esatto, e poi attenzione perché anche nei pranzi più importanti non ci saranno mai sulla tavola più di 3 forchette e 3 coltelli. La quarta posata, eventualmente, se necessaria, sarà data al momento. Quindi non fare che metti lì 5 o 6 posate tutte
no,
in fila,
cioè, lì mi sembra
per
che,
fare una cafonata e invece sei fuori dal galateo.
Che è ovvio che sei fuori dal galateo e poi puoi chiedere al tuo maggiordomo di portartela dopo. Un po' quello,
certo,
che succede un po' in tutte le case di noi ticinesi, no?
Esatto, quindi qui ce ne sarebbero ancora da dire, ma direi che per oggi
è sufficiente così. Quindi signori e signori,
buona tavola
a tutti.
Eccoci pronti per la nostra rassegna stampa a cura del nostro giornalista di punta della radio. Ci sei tu.
Aspetta,
Matteo,
che
pensavo che arrivava e che ci fosse
la cravatta.
Chiello.
Eccoci qua, perfetto. Tutto a posto, eccoci qua con la rassegna stampa che noi amiamo fare sempre. Voi dite quasi l'una del pomeriggio e fate la rassegna stampa?
Sì.
I giornali li hanno già letti tutti. Signori, sì, questi ancora di più perché sono i giornali del passato. Torniamo indietro di 60 anni, ritorniamo al 1966, il 26 maggio per l'esattezza, perché andiamo a rivedere cosa si scriveva in quel tempo. E tra l'altro c'è una notizia interessante, abbiamo preso il numero dell'Eco di Locarno, giornale che ormai non c'è più, che raccontava dell'inizio della loro legale. Allora è interessante perché praticamente si racconta questa cosa. Questo è appunto un trafiletto dell'Eco di Locarno del 26 maggio del 1966 che racconta con molta leggerezza il momento storico che era curioso, cioè l'introduzione, o meglio il ripristino dell'ora legale in Italia, vista con gli occhi incuriositi dei vicini svizzeri.
Perché non erano andati in parallelo, insomma.
Allora, nel 66 infatti l'Italia riadottò stabilmente l'ora legale dopo 20 anni di sospensione, mentre in Svizzera si mantenne l'ora solare ancora per molto tempo, si decise poi di allinearsi solo nel 1981.
Ok,
questo
sì.
Infatti ricordo che c'era, cioè no, io non ricordo, però la televisione tu avevi le ore differenti a quell'epoca.
Ah, quindi se volevi guardare
certo.
un film, l'inizio del film
in
te
Italia
lo perdevi.
Era diverso, cioè, come
rischiavi.
Ci fosse un fuso.
Fuso orario con l'Italia.
Sì. E qua si racconta, adesso non vi so raccontare tutto l'articolo, però in un qualche modo c'è, cioè, la novità di quest'ora nuova era sgradita ai ciclisti del Giro d'Italia, costretti a una levataccia extra per le tappe mattutine, introduzione delle ore legali in Italia che costretto i ferrovieri a un faticoso lavoro straordinario per riorganizzare i treni, eccetera, eccetera. Insomma,
Vabbè, effettivamente è un pasticcio. Se un paese cambia, l'altro no, e per metà anno sei uguale, poi invece ti sposti.
E poi soprattutto non c'era questa abitudine, quindi la gente era rimasta anche un po' male di questo cambio, che vai, ti svegli troppo chiaro, troppo scuro, tutta questa cosa qui che
scombussolava.
Scombussolava e da 20 anni non era mai successa. Vabbè, insomma, questo...
ci scombussola ancora oggi.
Sì,
prendiamo i topi, non ci siamo.
È un argomento di discussione se cambiare o meno l'ora. Vabbè, niente. Con questo momento del passato, tra l'altro non ho neanche fatto vedere l'articolo, ma comunque l'articolo c'è, lo faccio vedere in questo istante.
Sì, io sono testimone, lo vedo, ecco.
Per chi invece era sul channel, l'articolo l'abbiamo letto, estratto appunto dal mitico Eco di Locarno.
Eco di Locarno del 66, giusto? Sì. E su questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani.
Sempre qui.
Se l'ora è questa, no?
Sì,
senza fuso orario, senza ore legali,
gli unici fusi siamo noi due, gli altri sono così. Ciao a tutti.
Ciao.
Mashup su Radio Ticino.